Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
E oggi noi siamo in trasferta, siamo qui dagli Adici Studios per vari motivi di cui presto avrete qualche indizio e forse alcuni li avete già avuti, però facciamo una puntata sui preferiti del mese, quindi parliamo di film, libri, serie TV e pure videogiochi che in questi ultimi giorni ho visto, ascoltato e giocato e mi sono piaciuti e ne parliamo come sempre dopo la sigla!
Daily Cogito, il podcast per tutti e per nessuno. Puoi amarlo, puoi odiarlo, ma non puoi ignorarlo.
Ed eccoci qua con questa versione spartanissima della sigla. Però siamo in trasferta e non abbiamo le nostre strumentazioni, quindi ci siamo arrangiati quest'oggi, ci siamo arrangiati veramente level very very cheap. Però ragazzi, così va, così va. Come stai, Fede? Tutto bene?
Metodi Caserecci.
Metodi Caserecci, esatto, esatto, esatto. Però ci sta, ci sta. Questo è il bello di fare le cose in trasferta. Trucci da Fuoche dice che non nasconde che la prima sub l'ha fatta solo per la sigla. Molto molto bene, ci fa molto... sono questi i contenuti che vogliamo portarvi, la sigla di Daily
Cogito. Perché ogni volta che noi spariamo cazzate, che facciamo qualcosa male, arrivano gli abbonamenti.
Arrivano sub.
Quando facciamo le robe bene...
I nostri sub, allora, abbiamo 1400 sub attivi,
okay, sì.
800 arrivano per le mie battute di merda, un altro 300 secondo me per le tue battute di merda, semplicemente perché io ne faccio di più di te.
Però le mie sono tutte livello 3.
Il resto degli abbonati arrivano per la sigla, per gli infortuni, per le cazzate, per le... Noi siamo cultori dell'errore prima di tutto, quindi ci piace. Qui se avessi il pulsantino farei partire l'applauso, ma non ce l'ho, quindi accettiamo così le cose. Perciò quest'oggi noi parliamo appunto dei preferiti del mese, è il momento, e andremo a scandagliare un po' tante delle cose che ho visto, sentito, e come sempre, ecco, io lo voglio dire perché tipo nell'ultimo preferito del mese ho ricevuto dei commenti che mi dicevano ma ti sembra che ci sia bisogno in quest'epoca di quello che premastica i libri per te? Ma non è quello il discorso è che a me piacciono delle cose e facendoci qualche ragionamento magari riesco a darvi degli stimoli per leggere, per vedere, poi cazzi vostri ragazzi, le mie sono opinioni in questi casi, veramente opinioni assolutamente opinabili per troppo e quindi quindi prendetele per quello che sono semplicemente un appassionato di cultura pop e cerco di ragionare un po' insieme a voi. Allora io partirei subito dai libri, e il primo libro che vi consiglio in realtà è una raccolta di poesie, e inizio con una lettura di una poesia che si intitola L'impiccato, e dice: per le radici dei capelli mi afferrò un qualche dio, sfrigolai nei suoi volt azzurrini come un profeta nel deserto. Le notti sparirono di scatto come palpebra di lucertola, un mondo di giorni bianchi e nudi in un'orbita senza ombra. Una noia d'avvoltoio mi affissò in questo tronco. Se lui fosse me, farebbe ciò che feci. 27 giugno 1960 e il libro è La campana di vetro di Sylvia Plath. Ora, Sylvia Plath è un'autrice, poetessa americana, che fece molto scalpore perché lei si suicidò. In seguito a una storia, insomma, d'amore andata male. Poi lei aveva comunque una depressione cronica molto forte Tutta la sua poesia è letteralmente la maturazione di una visione della vita che è una visione pessimista, una visione, diciamo così, molto, molto negativa della vita. eppure la poesia stessa riesce a tirare fuori delle cose molto interessanti. Devo dire che, come dire, c'è una classe di poeti, e questa cosa è molto forte nella cultura della poesia statunitense, che hanno fatto della, passatemi il termine, depressione esistenziale il loro marchio di fabbrica. Sylvia Plath forse è la capostipite di questa visione. La cosa interessante è che lei non voleva essere una capostipite, perché la sua poesia è un atto, è un monito più che un invito. La poesia di Sylvia Plath ti permette di stare allerta nei confronti di certi atteggiamenti, ma come qualsiasi grande poeta, autore che abbia parlato del suicidio, dell'autolesionismo, della depressione, sono strumenti che uno può avere per riconoscere in sé degli elementi e magari, riconoscendoli, gestirli meglio. Quindi io vedo questi poeti in un modo diverso rispetto a come la sensazione culturale che li ha circondati cerca di restituire. E la campana di vetro è un bel testo in questo senso. Adesso sto leggendo anche una sua opera di prosa, di cui forse vi parlerò, non so, il mese prossimo, se la finirò per tempo. Questa raccolta di poesie è molto interessante perché le poesie in sé per sé, dal mio punto di vista, non sono particolarmente potenti. Ovviamente in questa edizione c'è, e la metto in descrizione, c'è sia in originale che in italiano. Ovviamente queste sono poesie che è molto meglio leggere in lingua originale se uno riesce a capirlo, ma con la traduzione a fronte pagina è molto facile. Nonostante questo, non sono poesie particolarmente potenti in quanto poesie. Però ci sono delle immagini molto, molto forti. E ci sono delle immagini veramente evocative. Ecco, è una poesia evocativa o evocatrice, vedete voi come chiamarla, che può essere anche di grande ispirazione. Ovviamente la vicenda umana di Sylvia Plath fece grande scalpore, creò anche una consapevolezza diversa su che cos'è la depressione femminile, creò, diciamo così, anche alcuni dei fondamenti di quello che poi si tradurrà nel femminismo contemporaneo, perché la figura di Sylvia Plath è stata presa come grande esempio nell'ambito della cultura femminista anglosassone, in quanto lei era l'immagine di una donna che voleva emanciparsi da alcuni problemi prodotti anche da un certo tipo di oppressione maschilista e via dicendo, e che cercò di sottrarsi, e in alcuni momenti della vita ci riuscì, però poi ricadendo sempre nei problemi che alla fine sono riusciti ad avere la meglio su di lei. Però ecco, io vi consiglio questa serie di poesie e consiglio sempre di leggere poeti depressi, perché di nuovo, secondo me sono letteralmente segnali di avvertimento in un campo minato, come diceva il buon Tarkovsky, delle opere d'arte. E poi La campana di vetro, come mi dicono giustamente in chat, è in realtà una seconda parte in cui c'è proprio è un romanzo breve, un racconto un po' più lungo, e che secondo me è la parte meno potente, nonostante il libro si intitoli La campana di vetro ed è tutta la raccolta di racconti. Poi il racconto in sé per sé, secondo me, dà il meglio nel verso Sylvia Plath, per quello che ho saputo conoscere. Però insomma, credo che sia bello da leggere tutto, quindi ve lo consiglio. Dategli una possibilità, e se vi piace la poesia sicuramente ne potrete dare qualcosa di buono. Dopodiché, un altro libro che vi consiglio, e questo mi è piaciuto proprio tanto, è un libro di un autore che abbiamo già citato altre volte su Daily Cogito, anche qualche anno fa. Lui ha scritto infatti il libro, secondo me bellissimo, sulle sette figure di chi è il filosofo, e l'autore è Justin Smith, con Irrazionalità, storia del lato oscuro della ragione. E questo è un libro essenziale. Questo è un libro essenziale perché? Perché è stato scritto, guardate, aspetta un attimo perché c'ho l'anno di edizione, che mi sa è tipo il 2000, sì, infatti è il 2019. Questo è un libro che riesce ad anticipare un sacco di aspetti che fanno parte dello scontro fra il mondo della razionalità, il mondo della ponderazione, della moderazione, e invece il mondo dell'irrazionale, che oggi si traduce molto bene in quello che è lo scontro fra la visione, diciamo così, filorussa del mondo e la visione invece occidentale. E questo è un libro che spiega bene perché da un lato c'è una razionalità e dall'altro un'irrazionalità. E la spiegazione in realtà è molto semplice, da cui poi parte una lunga disamina storica e non solo, anche filosofica. Cioè, l'illuminismo. C'è una visione dell'illuminismo, l'illuminismo restituisce un'immagine di razionalità ben precisa che ha influenzato moltissimo la nostra vita, convincendo alcuni, per esempio, che ci sia un modo giusto di vivere e dei modi invece sbagliati di vivere. E fa un confronto storico fra la visione di Rousseau e quella di Voltaire. E porta avanti con un sacco di esempi anche presi dalla storia antica, prendendo anche i pitagorici, e fa un excursus in cui cerca di porsi una domanda essenziale: quanto coloro che hanno stima della razionalità, anche quella scientifica, quella empirica, della logica proposizionale e via dicendo, come per esempio il sottoscritto, quante di queste persone sono disposte a spingersi fino al punto di diventare irrazionali per poter difendere la razionalità? Che è un modo, se ci pensate, alternativo per proporre il paradosso della tolleranza di Popper. E questo è un discorso quindi che ha una certa tradizione, ha un certo impatto sulla nostra vita. E quindi ve lo consiglio veramente perché crea delle consapevolezze. Ora, io in questo libro non ho letto nulla di nuovo, cioè non è un libro che mi ha proposto delle visioni nuove, ma è un libro che ricostruisce molto bene dei filoni di pensiero che fra loro potrebbero sembrare slegati, che è ciò che in realtà dovrebbe fare un buon divulgatore, creare fil rouge laddove nessuno vede il fil rouge. E credo che sia importante come libro perché ci permette anche di fare una serie autocritica sulle motivazioni che hanno spinto un mondo come il nostro, quello occidentale, il mondo del benessere, della crescita, del progresso scientifico e via dicendo, a sviluppare nel proprio seno anche gli anticorpi che vorrebbero veder distrutto questo mondo per quanti benefici esso abbia portato. Sapete, questo è un ragionamento molto importante, cioè è un ragionamento delicato e importante che secondo me questo libro mette veramente in ordine, quindi ve lo consiglio, credo che fra i libri che vi sto consigliando questo sia veramente il più interessante, ma ce n'è anche un altro che purtroppo non ho qui fisicamente perché l'ho lasciato a casa, però ho finito di leggerlo ieri sera, l'ho letto veramente in pochi giorni, ed è A ognuno quel che si merita, di Daniel Dennett, e l'altro filosofo è Caruso. Ora, che cos'è questo libro? Daniel Dennett, lo sapete, su Daily Cogito ne abbiamo parlato tante volte, lui è un autore che io amo molto, ha scritto Strumenti per pensare, ha scritto L'idea pericolosa di Darwin, ha scritto Sweet Dreams, ha scritto quel tomo incredibile che è Coscienza, che cosa è? È un autore che amo perché oltre ad essere un darwinista vero, è uno che ragiona molto sul legame fra filosofia e neuroscienze, sul modo con cui l'empirismo scientifico si va a correlare alla metafisica. È un filosofo che ha scritto delle cose veramente importanti, Dennett, che uno sia d'accordo o meno, e io sono d'accordo con molte cose che dice e in disaccordo con tante altre, però è un filosofo che non ti può lasciare indifferente. E ha deciso di sviluppare questo dialogo con un altro filosofo statunitense di cui io, devo dire, non avevo mai letto nulla, che è Caruso. Caruso, a differenza di Dennett, è convinto che il libero arbitrio non esista. Dennett invece dice che il libero arbitrio è compatibile con l'idea determinista del nostro corpo. Qual è il punto essenziale? Il punto essenziale è che ci sono due scuole di pensiero. Da un lato ci sono gli scettici del libero arbitrio, come Caruso, i quali dicono che in un mondo determinista ed empirico, quindi meccanicista, il libero arbitrio è una balla, il che significa che tutti i nostri concetti di responsabilità morale, di merito, di colpa, sono delle storielle, delle superstizioni. Altri pensatori come Dennett sono convinti che si possa tranquillamente salvare e affermare il determinismo, pur consapevoli che nell'essere umano, in questo modo rendendoci più speciali e complessi rispetto a tanti altri organismi, c'è questo fattore in più, questa complessità che ci porta a sviluppare il libero arbitrio, cioè l'idea di poter determinare la mia vita non sulla base di questioni meramente meccaniche di cui io sono vittima, ma sulla base di quella che possiamo chiamare forza volitiva, quindi la volontà, e quindi anche emancipandomi dalle cause che di volta in volta mi spingono a essere quello che sono. Allora, questo è un libro che io volevo leggere da un po' di tempo, è uscito in realtà da pochi mesi. Mi aspettavo molto di più. Mi aspettavo di più perché questo in realtà mi ha ricordato molto da vicino, non so, il dibattito fra Jordan Peterson e Slavoj Žižek. Quindi un dialogo fatto più per più per l'hype che non per il contenuto. Dennett non dice veramente nulla di nuovo rispetto a tanti altri libri, e lo dice peggio rispetto a L'idea pericolosa di Darwin. Tutto il discorso sul fatto che la grande idea di Darwin è che noi siamo effetti e non cause di un processo in corso, che è quello evolutivo, in quel libro su Darwin viene spiegato molto bene, molto approfonditamente, ed è anche sconvolgente da molti punti di vista. In questo libro viene lasciato un po' lì, detto e non detto, spiegato malino. Stessa cosa Caruso, che di nuovo io non conoscevo, però quello che dice Caruso non sta molto in piedi. Lui tiene delle posizioni, le porta avanti, però le argomentazioni non sono particolarmente forti, non vanno veramente a fondo. Qualcuno potrebbe dire, beh, ma questo dipende dalla natura del libro, è un dialogo. Sì, è vero, però magari poteva esserci, che ne so, un'alternanza fra capitoli del dialogo e invece, non so, trattazioni un po' più nel dettaglio. E invece si è scelta questa formula, che anche dal punto di vista divulgativo secondo me non funziona bene. Perché? Perché le cose complesse vengono lasciate un po' lì ad aleggiare, quindi lasciando molte domande al lettore. Le cose più semplici invece vengono sviscerate, che non è un buon modo, dovrebbe essere il contrario. E quindi è un libro che secondo me è divertente, è carino, è un buon libro di entry level, magari per chi vuole iniziare ad approfondire certi argomenti, però non è niente di straordinario, Quindi non lo so, ci sono altri libri di Dennett, potete leggere molto altro. Strumenti per pensare, capolavoro totale. L'idea pericolosa di Darwin, capolavoro totale. L'io della mente, bellissimo. Quello, per esempio, è un bellissimo dialogo. Ecco, mi sarebbe piaciuto che questo libro fosse strutturato più come l'io della mente che non questo. Però non si può voler tutta la vita. È un libro comunque che si fa leggere, quindi dateci un'occhiata. Dopo i libri, veniamo alle serie TV. Allora, serie TV. Sto vedendo insieme ad Ari, io in realtà tutte le serie TV, beh no, non tutte, non è vero, però quasi tutte le vedo insieme ad Ari. Stiamo vedendo Sons of Anarchy. Ora, qui sul canale, Sons of Anarchy me l'avete consigliata 18.000 volte. Ci ho messo un po' per avvicinarmici, perché negli anni scorsi un paio di volte ho cominciato, vedendo le due, tre puntate iniziali, mi ero rotto i coglioni. Stavolta mi sono detto, dai, va bene, proviamoci, andiamo, buttiamoci. Superato lo scoglio della prima stagione, che devo dire non è granché bella, ok, non mi è particolarmente piaciuta, però la serie comincia a prendere la sua dimensione. Ciò che è interessante in Sons of Anarchy, secondo me, è il ritmo della narrazione, perché non ti risparmia un cazzo. Cioè, è veramente una serie che continua a porti di fronte all'evidenza che questi protagonisti sono dei rincoglioniti. Che cosa racconta Sons of Anarchy? Racconta la storia di questo club di motociclisti, che in realtà è un club di malfattori, sono trafficanti d'armi, maschilisti proprio più beceri possibile, sono violenti, sono dediti ai peggiori vizi, insomma.
Tipo noi.
Tipo noi, esatto, sembra di essere in Cogito Studios, però con le motociclette. Noi invece con la Roadcaster.
Beh, è un ottimo
livello. Sons of Anarchy con la Roadcaster. Sons of Cogito. Facciamo la serie Sons of Cogito, Fede, che dici? E in questa storia, ovviamente, ci sono i problemi sia con la giustizia, con la polizia, che con i concorrenti, quindi gli altri club di motociclisti, come i Mayan, come insomma tutte questi club che ovviamente devono misurarselo e fare la gara a chi ce l'ha più lungo, ovviamente il tubo di scappamento. E la prima stagione stenta, la seconda comincia a prendere ritmo soprattutto in quello che ti viene proposto, perché è angosciante. Cioè, questi continuano a fare errori palesi, errori di valutazione continui, sono dei veri antieroi e ne pagano delle conseguenze che ti fanno stare veramente male. E questa è la cosa secondo me più interessante. La cosa meno interessante, e questo lo sto vedendo dopo la terza, siamo arrivati alla quinta stagione, ok, quindi ci mancano un paio di stagioni per concludere, diciamo che siamo già nella curva discendente secondo me, la seconda e la terza stagione sono very yeah, la quarta così, adesso sta andando un po' giù. Il vero problema secondo me è la coerenza dei personaggi, cioè ragazzi, sti personaggi fanno continuamente cose fuori personaggio, c'è la compagna di Jax, che è il protagonista, che si comporta in modi completamente incoerenti di puntata in puntata. C'è Jax stesso, che peraltro, scusatemi, è recitato da uno degli attori più cani della storia, che è Charlie Hunnam, e non lo dico perché lui ha fatto il remake di Papillon, che avrei voluto veder bruciare lì davanti ai miei occhi, perché è una cacata a spruzzo di livelli universali, ma perché è veramente un attore cane questo qua. Certo, è giusto per quella parte, perché? Perché fa la parte di un cane, ok? Fa la parte di uno che non ha confidenza con i suoi sentimenti, non sa cosa vuol dire avere una relazione con qualcuno, non ha idea di cosa vuol dire mantenere una promessa, e quindi dici, però questo tizio c'ha veramente tre espressioni, va bene per quella parte lì, quando me l'hanno messo come Papillon, però hanno fatto un crimine contro l'umanità, ok? Bene. Detto questo, il protagonista Jax, soprattutto nella quarta e nella quinta stagione, fa delle scelte che sono proprio, stai lì e dici, ma dai, ma cosa? Quindi il problema di questa serie è che vuole spingere troppo a volte sul comportamento assurdo di alcuni personaggi, facendo fare delle cose che sono soltanto autolesioniste. Cioè, e uno può dire, ma questi sono motociclisti, quindi hai voglia con l'autolesionismo, va bene, ci sto. Però ecco, mi sarebbe piaciuto vedere un attimo di più coerenza fra i personaggi. Detto questo, me la sto guardando con piacere. Una cosa, la colonna sonora. Sto scoprendo una montagna di gruppi fenomenali, fenomenali, e è veramente, veramente bello. Cioè, bellissimo. È la cosa che sto apprezzando di più di tutta la serie. Quindi, very good, musicalmente parlando. Dal punto di vista della vista della sceneggiatura, carina, mi sto divertendo, però, ecco, i personaggi secondo me hanno qualche problemino. Tutta la digressione, quando vanno in Irlanda per fare quello che chi ha visto la serie sa, secondo me rimane molto, molto, molto inefficace dal punto di vista.
È tutta musica country, giusto? Quella che...
Folk country. C'è anche tanto rock, in realtà. Anche tanto metal. Okay. La parte metal è quella che mi piace di meno. La parte folk country è fenomenale. Certo. Ho scoperto dei gruppi pazzeschi con loro. E quindi c'è questo. Dopodiché non possiamo non citare Better Call Saul, ragazzi. Non possiamo non citare Better Call Saul, che dal mio punto di vista è insieme a Peaky Blinders, di cui ancora non ho cominciato l'ultima stagione, quindi devo ancora vederla. La vedrò finita Sons of Anarchy. Better Call Saul è a mani basse la miglior serie degli ultimi anni. Ha ormai superato di gran lunga Breaking Bad e adesso è al suo epilogo, perché due settimane fa hanno trasmesso l'ottava puntata e adesso il 12 luglio ricominceranno con le ultime sei puntate. Sono in trepidante attesa, ormai ci si è affezionati a questi personaggi, è molto, ecco, io lo dico questo, gli autori, tranquilli, non faccio nessuno spoiler, ma gli autori sono stati geniali, è una delle operazioni più geniali della storia. Perché? Perché in realtà questo è uno spin-off di Breaking Bad. Quando è uscita la prima stagione, tantissimi si aspettavano Breaking Bad, quindi la storia di Better Call Saul, di Saul Goodman, però alla Breaking Bad, e invece no, la prima stagione è una low crime story, quindi una storia di legge e crimine, in cui c'è la storia di un avvocatucolo, del fratello, e tu hai proprio la sensazione di dire, ma sta roba, che cazzo c'entra con Breaking Bad? Certo, compare Tuco, ci sono dei cameo, poi dopo un po' arriva anche Mike Ehrmantraut, che è uno dei protagonisti, certo c'è Gustavo Frings, c'è tutto il passato di Breaking Bad, però non è Breaking Bad nelle prime tre stagioni. Ed è bellissimo vedere come piano piano si sta trasformando in Breaking Bad, perché soprattutto la scorsa stagione e questa sta andando nella direzione della tragedia alla Breaking Bad, con alcuni momenti veramente, veramente devastanti, di cui però, ripeto, non voglio dire nulla, ma ti lasciano veramente di stucco. Unico difetto, secondo me, in questa stagione c'è un po' troppo manierismo, cioè ci sono proprio dei momenti che risultano dei riempitivi. Si prendono delle libertà che tu dici, va bene, perché uno che ha raggiunto un successo così, che sta facendo un prodotto del genere, deve anche potersi dare la libertà di giocare, di ricamare, e sono d'accordo, un po' troppo, ecco, forse un po' troppo su alcuni aspetti, però glielo scusi perché è veramente fenomenale. Quindi aspetto con trepidante attesa il 12 luglio, non vedo l'ora, e sono certo che resteremo tutti molto 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 disturbati dalla fine di questa serie, oppure ci sorprenderà e finisce tutto a tarallucci e vino, cosa che dubito fortemente, però insomma aspettiamo. Ultima delle serie TV, Winning Time. Ragazzi, mi manca l'ultima puntata, ieri ho visto la penultima. Winning Time, cioè la serie TV, ne ho parlato anche nel vlog di un paio di giorni fa, se non l'avete visto recuperatelo. Winning Time è la serie TV che racconta la nascita dei Los Angeles Lakers degli anni 80. Chi è appassionato di pallacanestro non può perderla. La storia del Magic Johnson rookie, della sua rivalità con Larry Bird, del fatto che Jerry Buss ha acquisito i Los Angeles Lakers proprio a fine anni 70 in una lega NBA che stava fallendo, e come tutto questo è riuscito a incastrarsi facendo rinascere la pallacanestro americana. Ma la cosa veramente spettacolare di Winning Time è che ci sono un sacco di immagini di repertorio che non sono immagini di repertorio. Cioè, tu vedi, per esempio, non so, le immagini delle partite. Hanno voluto rifarle con lo stesso mood, lo stesso tipo di pellicola, di inquadrature. Tu hai un sacco di momenti in cui ci sono degli attori che rifanno le stesse azioni di Julius Erving, di Karim, di Nixon. Ed è una scelta artisticamente pazzesca. Tutte le scene dei balletti delle Lakers Girls, tutte le scene... Wow, poi c'è Adrian Brody che fa Pat Riley, cosa si può aspettare? E John C. Reilly che fa Jerry Buss. È una serie pazzesca che mi sta esaltando tantissimo. E per fortuna in questi giorni ho avuto veramente poco tempo per guardarla, se no l'avrei finita in due giorni, avrei fatto un binge watching criminale. Veramente meraviglioso. Per chiunque segua l'NBA, questa non si può perdere. La trovate su Now TV o Sky. Bellissima.
E vi posso assicurare che Rico ovviamente è un appassionato di basket.
Tu hai visto una puntata anche.
Certo, sì, e riesce a capire ovviamente molti più retroscena. Ma vi posso assicurare che anche se non conoscete bene, anzi non conoscete per nulla quella storia lì, nel modo in cui è raccontata, il tipo di narrazione che hanno deciso è estremamente godibile. Bellissimo. Che credo che sia un sinonimo di grandissima capacità narrativa, ovvero riuscire a prendere un tema che può essere così, non voglio dire di nicchia, comunque così specifico come quello della storia del basket degli anni 80, giusto? 70-80, ma rendertelo estremamente godibile anche se non conosci retroscena. Ovviamente mi dispiace non saper cogliere alcune cose, però è estremamente godibile per tutti quanti, quindi ve la consiglio anche io.
Sì, sì, sì. Poi peraltro stanotte c'è anche la gara 6 delle finali NBA, vediamo se il mio unico pronostico di quest'anno andrà bene, cioè Golden State, ma in realtà è un pronostico tardo, quindi li ho sbagliati tutti quest'anno. Peraltro, sapete qual è la cosa veramente interessante? È che, tipo, negli ultimi anni sono due le grandi narrazioni cinematografiche che sono emerse sul basket. Uno è The Last Dance, il documentario sui Chicago Bulls degli anni 90, adesso c'è Winning Time. Last Dance è un documentario con immagini di repertorio, interviste dei protagonisti e via dicendo, c'è Pippen, c'è Rodman, ci sono tutti, e questo invece è di fatto un... è tutto finto, cioè nel senso è una ricostruzione cinematografica, e la narrazione è più vera in Winning Time rispetto a The Last Dance, perché The Last Dance ha consolidato un mito, quello di Michael Jordan e dei Chicago Bulls. Qui invece si sta raccontando tantissimo il retroscena anche psicologico, tipo, non so, la sindrome dell'impostore di Magic Johnson, oppure tutta la storia di Karim, della sua conversione. Fighissima, guardatela ragazzi, perché merita veramente tanto.
No, non è un mockumentary, No, assolutamente no.
È proprio un film documentaristico, però è un film che ricostruisce delle vicende, ma racconta anche un sacco di roba, tipo quando racconta i retroscena psicologici di Jerry Buss, è finzione narrativa. E però riesce ad essere più autentico. Bellissimo. Guardatevelo, ragazzi, è bellissimo. Comunque, posso dire, ha anche alcuni aspetti del mockumentary, perché alcuni protagonisti ogni tanto si voltano verso la telecamera e parlano alla telecamera. C'è proprio la rottura della quarta parete che ha quell'aspetto lì. Ma non è esattamente... non è come The Office, ok? Grazie intanto a tutti quelli che stanno abbonando. Grazie mille. Vi abbraccio tutti a fine live. Vi ringrazio. Veniamo ai film. I film... sono veloci, perché ne ho visti pochi questo mese, appunto perché eravamo assorbiti soprattutto da Sons of Anarchy. Allora, ho visto Licorice Pizza, l'ho comprato, io sono un grande amante di Paul Thomas Anderson, per me è uno dei geni del cinema contemporaneo, e volevo vederlo al cinema, ma non ce l'ho fatta per varie vicissitudini, perché era un periodo molto molto pieno, l'ho visto. Allora, Licorice Pizza è una bellissima storia d'amore, con una montagna di elementi alla Paul Thomas Anderson. Non posso dire che sia uno dei miei preferiti, però è proprio un film, è un film positivo, Licorice Pizza, un film dei bei sentimenti, è il film dei bei sentimenti, è per me il contrario rispetto a film come Magnolia, rispetto ai film che, diciamo così, Boogie Nights, ok, che sono i film dei cattivi sentimenti di Paul Thomas Anderson. Ecco, questo è ed è interessante, perché adesso che lui è ormai un autore molto più che maturo, consolidato, sembra tornare all'adolescenza ed è un film adolescenziale questo, però nel modo bello, molto divertente, con un sacco di attori pazzeschi, un sacco di cameo interessanti. Però la cosa veramente divertente è che, pur essendo un film molto più leggero, almeno dal punto di vista della narrazione e della sceneggiatura, rispetto a The Master e altri, e tu vedi Paul Thomas Anderson e lui c'ha questo aspetto che lui è un autore con la maiuscola, che però non ti pesa. Non ti pesa perché è così naturale il suo linguaggio cinematografico che non te lo fa pesare. Non è come un altro autore che io amo molto, Wes Anderson. Wes Anderson è un altro grande autore con la maiuscola, in cui però tu senti la sua presenza in modo più invasivo nel film, perché è molto esteta, molto particolare. Paul Thomas Anderson invece è presente nei ritmi delle scene, non so come dirlo, non sono un grande esperto di cinema, però la presenza di questo Anderson è una presenza diversa rispetto all'altro Anderson, e io, se devo scegliere fra i due, scelgo Paul Thomas, per quanto io ami anche Wes Anderson. Licorice Pizza è veramente veramente molto interessante e ve lo consiglio. Guidato da Licorice Pizza, da quando mi è piaciuto, abbiamo rivisto The Master, che rimane il mio preferito di Paul Thomas Anderson, non c'è niente da fare. Lo so che tanti diranno, no, Magnolia, il petroliere. Ragazzi, The Master è la più bella interpretazione di due attori della storia. Joaquin Phoenix e Philip Seymour Hoffman sono qualcosa di incredibile.
Fuori di testa, sì,
sono
sì.
Qualcosa di incredibile. E sai cosa? L'ho visto purtroppo, l'ho visto in italiano stavolta, l'avevo già visto in lingua originale, perché quando l'ho comprato, ok, l'ho comprato su Apple TV, cazzo, c'era solo
in italiano.
Eppure è bellissimo lo stesso. È un film che mi manda i pazzi, perché è un film così puntuale nell'analisi del guru, della manipolazione, che riesce a darti, per esempio, riesce a darti i motivi per cui un individuo cade nella manipolazione di una personalità così forte, senza però sentire il peso di uno spiegone, perché ti dà gli elementi giusti. È il suo ritorno dal Vietnam, il lavoro che cerca di fare, e il fatto che perde la brocca, e il modo in cui incontra quello che è palesemente Ron Hubbard, cioè The Master racconta in modo mascherato, ma non troppo, la vicenda di Scientology, ok, la nascita di Scientology, Ron Hubbard, Dianetics e tutto quanto, e racconta la caduta nell'abisso della manipolazione di questo narcisista compulsivo e patologico di un individuo fragile. È un film di una bellezza incredibile, ragazzi. È un film di una bellezza incredibile. Quindi guardatevi The Master, perché merita veramente. Ultima citazione dei film, visto che l'ho rivisto qualche mese fa, Ari non l'ho mai visto, ma insomma, se lo merita una citazione, Il silenzio degli innocenti. Io erano anni che non vedevo questo film. Molti anni. E la scena, verso la fine, quando l'agente Sterling è al buio e c'è Buffalo Bill con il visore notturno che la segue, quella è ancora una scena che mi fa cagare addosso. Sai come andrà, sai quello che succede, sai tutto, ma ti farà cagare addosso. Che film pazzesco, mamma mia. È la riprova che gli anni 90 sono stati il decennio dei thriller. Seven, in un certo modo anche Fight Club, Il silenzio degli innocenti, cioè sono tanti in quel decennio lì. Sono veramente fenomenali, ragazzi. Veramente. Il silenzio degli innocenti è un film incredibile. Ultimissima citazione delle cose, i giochi. Poi passiamo a qualche domandina veloce. Giochi. Allora, farò un video a parte su Elden Ring. Però premetto che io non ho finito Elden Ring. Mi sono fermato a circa il 60% del gioco. Non ce l'ho più fatta. Mi sono visto poi tutto il resto di una blind run di un bravo youtuber americano, che poi vi citerò quando farò il video su Elden Ring. Ho il rammarico di non aver giocato Elden Ring, perché narrativamente ci sono delle cose veramente pazzesche, veramente pazzesche. Però non avrei mai potuto giocarlo, non ce l'avrei mai fatta ad arrivare fino in fondo e avrei bruciato il mio televisore. Quindi, per fortuna, cioè, quello è proprio un gioco, mi rendo conto, che mi è precluso, perché io non sono fatto per quel tipo di gameplay, che non è il gameplay dei Souls, è il gameplay dei Souls con tutte le sue caratteristiche portato per così tanto tempo e per così vasta scala. Tutto lì. Però ne parleremo, perché ci sono un sacco di elementi da sviscerare. Io sto facendo degli approfondimenti. Il rammarico è che, appunto, lo analizzerò più come un film che non come un videogioco. Però lo faremo. E in questi giorni sto giocando e amando Mario Strikers. Mario Strikers era un gioco che aspettavo da millenni. Chi ha giocato a Mario Strikers per Wii? ormai 15 anni fa, lo sa benissimo, uno dei giochi più belli di Mario. Io sono un adoratore dei giochi a cui puoi dedicare 10 minuti, 15 minuti, un paio di volte al giorno, perché quello è il tempo che ho. Mario Strikers è divertentissimo e peraltro è il gioco perfetto per la Switch, anche per fare tipo delle serate in compagnia con altre persone che vogliono bestemmiare insieme a te. E caro Masseo, so che ora sei molto impegnato con la tua canzone, ne parleremo, ma sappi che io ti sfido a Mario Strikers. Noi dobbiamo sentirci, trovare il modo, voglio farti un culo così con la mia squadra composta da Wario, Waluigi e due Todd. Ti distruggerò.
Tutti pezzi di merda, insomma.
Ma poro Todd.
Anche lui, beh, fisicamente soprattutto.
Ma no, Fede, no! Body shaming nei confronti dei videogiochi! No, Fede, no! No, Fede, no! Va bene, quindi questo è quello che volevo raccontarvi quest'oggi. E questi sono i preferiti del mese. Tutti i link dei libri, per chi è in differita, li trovate in descrizione, mi raccomando. Se li comprate da quei link, noi siamo affiliati ad Amazon e state dando un bel contributo al nostro lavoro senza spendere un centesimo in più. E leggeteli i libri! Cazzo! Mi raccomando. Domani vi ricordo che, ovvero venerdì 17 alle 12 c'è Feed e poi alle 18 siamo in live con l'avvocato dell'Atomo, Luca Romano, per parlare, ma non solo, del suo nuovo libro, ultimo libro. E poi se siete di Schio, Vicenza o dintorni, la sera alle 21 c'è l'evento dal vivo con Luca Romano, avvocato dell'Atomo, presentazione, chiacchiere, domande e quant'altro. Trovate tutti i link in descrizione o sul nostro sito dailycogito.com, sezione eventi. Grazie mille per aver seguito la puntata, non c'è la sigla finale semplicemente perché appunto siamo in trasferta e non ce l'abbiamo, perciò vi saluto con un ricordate che non è tutto noia ciò che pensa.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita e se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.